Buon pomeriggio a tutti voi, questa è la consulenza. Io sono Carlotta Moccetti, come oggi ci sono Davide Perruccone, comandi della regia tecnica, e Michela De Pedrini, prontissima al centralino per raccogliere le vostre telefonate. Già che stiamo parlando di telefonate, io vi ricordo subito i nostri numeri. Se poi volete intervenire appunto telefonicamente, potete digitare lo 0848030808, oppure se preferite interagire con noi scrivendo un messaggino WhatsApp, potete farlo allo 076 321 11 13. Oggi parliamo di relazioni tossiche, un argomento che potrebbe davvero riguardare ognuno di voi. Le relazioni tossiche possono esistere praticamente in qualsiasi contesto, no? Al lavoro, a scuola, col partner, in famiglia, eccetera. E una relazione può iniziare come apparentemente sana, normale, ma finire per diventare tossica nel tempo a causa dei comportamenti che si innescano poi tra le parti, e in qualche modo ci sentiamo sofferenti, feriti, inadeguati, e ci rendiamo conto di questo, ma probabilmente fatichiamo ad ammetterlo, e appunto ci rendiamo conto di come una relazione non funzioni per noi o stia avendo un impatto negativo sulla nostra salute mentale. Ma facciamo fatica a lasciarla andare, a toglierci da questa situazione. Allora, come riconoscere i segnali e come allontanarci da questa situazione? Ne parliamo oggi con la nostra ospite, Mara Foppoli, psicologa, psicoterapeuta, che è già venuta altre volte in consulenza. Buongiorno Mara, bentornata.
Buongiorno a tutti.
Dicevamo, le relazioni tossiche possono davvero coglierci impreparati in qualsiasi ambito, li abbiamo citati, però noi oggi vogliamo concentrarci soprattutto su quelle che sono le relazioni amorose tossiche e le amicizie tossiche.
Sì, esatto, proprio perché credo sia importante focalizzare bene, proprio perché il mondo delle relazioni umane sicuramente costituisce il tessuto qualitativo della nostra esistenza, e proprio questo intrecciarsi delle nostre vite con dei legami di affetto, di sostegno, di amicizia ci fanno anche sentire più pronti, più sicuri nell'affrontare anche le avversità che in qualche modo la vita ci presenta. E a volte comunque in questo intricato tessuto che si va un po' a costruire si nascondono dei fili dannosi che creano proprio delle tossicità e delle grosse sofferenze emotive. E un po' anche quello che è il compito che ci si può dare come psicoterapeuti è quello di riuscire a navigare all'interno di questa complessità, aiutando le persone a essere consapevoli, a distinguere tra relazioni che nutrono il cuore e quelle che in qualche modo lo avvelenano. E qui si tratta proprio di capire che cosa ci sta succedendo, magari mettendoci un attimo a farci delle domande. Ecco, l'obiettivo che mi ero un po' posta nel nostro incontro di oggi era anche quello di provare a guardarle dall'esterno, il tipo di relazioni che abbiamo, identificando magari due colori, se sono rosse e quindi sono un po' tossiche, o se sono nere, o se sono verdi, scusate. E in questo caso le relazioni verdi sono invece quelle che ci fanno star bene, dove ci sentiamo apprezzati, dove ci sentiamo in qualche modo che andiamo bene per quello che siamo, ecco.
Beh, noi facciamo spesso fatica a capire quello che ci sta succedendo, penso che raramente ci sediamo davvero ad analizzare, come stavi proponendo, rosso o verde. Sono più gli altri, soprattutto all'inizio, che si accorgono magari che qualcosa non funziona. Lo dico proprio ai nostri ascoltatori, chissà quante volte vi è capitato di vedere un'amica, un amico che appunto ha una relazione che non va, non necessariamente amorosa, anche di amicizie. Magari i genitori sono preoccupati per i figli perché vedono che stanno frequentando un amichetto o un'amichetta a scuola che ha un influsso anche negativo, tossico, e quindi si vuole reagire, si vuole fare qualche cosa. Cominciamo con l'analizzare, Mara Foppoli, che cos'è esattamente una relazione tossica?
E allora, un sintomo che possiamo prendere in considerazione è un po' quelli che sono i comportamenti che avvengono, perché chiaramente se ci troviamo di fronte, e questi sono i più evidenti e mi auguro quelli meno frequenti, che c'è una violenza, c'è un abuso, c'è una molestia, è chiaro che lì è evidente che siamo all'interno di una relazione tossica. Ma in altri casi invece i segnali possono riguardare lo stato d'animo, quello che noi sentiamo, proprio perché c'è un'infelicità che rimane costante fino anche a compromettere il buon umore di una persona. E quindi se io sono in relazioni che mi accorgo che possono essere sia amicali ma anche affettive, dove il mio sentimento è quello un po' quello di insoddisfazione, di frustrazione, di rabbia, proprio di infelicità, è chiaro che io avrò spesso rabbia, potrò spesso provare rassegnazione e in qualche modo tutto questo accumulo di sentimenti possono portare anche un po' ad esaurirmi, e questi hanno degli impatti su quelle che sono la salute mentale piuttosto che anche sui miei comportamenti, perché posso anch'io diventare un po' tossica se io incamero questo tipo di emozioni quotidianamente.
E tutto questo mi può portare anche a una sorta di ansia costante?
E posso andare in ansia di performance, perché se devo essere sempre perfettina, se no gli altri mi criticano, è chiaro che questo mi porta a cercare la compiacenza in ogni dove.
Beh, noi vogliamo parlare sia delle relazioni in campo amoroso che di amicizia. Ci sono sicuramente dei meccanismi un pochino diversi ma simili. Magari tra gli amici c'è anche una sorta di competitività, di gelosia, c'è qualcuno che vuole anche prevaricare l'altro. Questo succede anche in amore, ovviamente.
E qui è proprio un punto su cui magari conviene soffermarci, perché se io sono invidioso, perché l'emozione è l'invidia, perché un mio amico riesce ad avere un successo e io no, forse sto diventando tossico io, perché in realtà se io fossi in grado di avere buone relazioni dovrei gioire con lui, dovrei essere compiaciuto del successo dell'altro e non provare invidia.
Sì, però allo stesso tempo ci sono magari delle persone che si contornano apposta di di amici sui quali possono risultare loro più brillanti o prevaricare, no?
Però è chiaro che l'invidioso spesso sono persone che tendono a pensare, a rimuginare di continuo, a cercare un po' su quelli che hanno in più, quello che hanno in meno, e finiscono anche in questo rimuginio continuo. Perché comunque questo li porta ad abbassare la loro autostima, e in fondo c'era un famoso scrittore che diceva che l'invidia è l'affermazione di una inferiorità e quindi in qualche modo ci sono delle caratteristiche dell'invidioso che riguardano proprio la rabbia, riguardano il rancore verso gli altri, una eterna insoddisfazione che in qualche modo lo portano più verso il fallimento che non verso la gloria.
Stanno già arrivando i primi messaggi, allora ne approfitto per ricordare ancora una volta i numeri: 0848 030808 se volete telefonare, 076 321 1113 se preferite invece scrivere un messaggino WhatsApp. Allora, una persona tra l'altro si firma, ma io non leggo comunque il nome, ci dice: la mia relazione con il partner è tossica, dura da 50 anni, non sono mai riuscita a prendere una decisione, così vivo male e sono scontenta, aiuto.
50 anni sono una vita, quindi bisogna in qualche modo tenerne conto anche della capacità di sopportare, perché comunque stare all'interno di una relazione tossica per così tanto tempo ci vuole una bella resistenza che potrebbe essere portata verso di sé, verso l'andare a cercare il proprio benessere, perché sono tanti i comportamenti che l'altra persona può mettere in atto, può esserne consapevole ma può anche non esserne consapevole, che in qualche modo rendono proprio tossica la relazione. Sicuramente le quattro aree principali che possiamo andare a guardare sono quelle che riguardano il concetto di potere, di controllo all'interno della relazione, la comunicazione, i confini personali e quanto è il supporto reciproco. Questi sono già i quattro segnali che secondo me possono un po' aiutarci a capire.
Beh, però, insomma, fa specie il fatto che l'ascoltatrice dica: io so che la relazione è tossica. Il problema è che molto spesso non siamo in grado di riconoscerla, soprattutto all'inizio. Lo vedono tutte le persone intorno a noi, cercano magari anche di darci degli input, di farci aprire gli occhi, ma noi non li vogliamo aprire.
Io chiaro, credo che per uscire da una situazione, da una relazione tossica che dura per così tanto tempo, ci voglia aiuto. Bisogna chiedere aiuto esterno attraverso uno psicoterapeuta, attraverso anche la costruzione di una via d'uscita che riguarda anche l'indipendenza economica, piuttosto che anche la costruzione di una buona rete sociale intorno. E non è così semplice, proprio perché gli anni sono tanti, ma non è neanche impossibile.
Qualcuno ci chiede perché all'inizio una relazione sembra sana e poi nel tempo invece tende a trasformarsi e diventa tossica.
E proprio perché questi quattro elementi, che poi si suddividono e quindi magari li possiamo anche vedere, ci possono essere tutta una serie di cambiamenti riguardo, per esempio, alla gelosia, al controllo, perché c'è uno che cerca di controllare l'altro, perché pensa di capire meglio qual è il bene dell'altro, e si perdono di vista i confini dove ognuno deve avere la libertà di poter fare le proprie scelte a seconda di quelli che sono i valori, i propri ragionamenti. E poi possono anche esserci delle comunicazioni che cominciano a diventare negative, proprio perché c'è tanto critica, c'è tanto sarcasmo, c'è tanto insulto, c'è tanta umiliazione, e quindi questo cambio anche solo nella comunicazione ha poi degli evidenti effetti sulla qualità della relazione.
Qualcuno ci scrive: buongiorno, ma come, una relazione tossica da 50 anni? Secondo lei purtroppo il tempo è scaduto e probabilmente non cambierà più niente, sarà molto dura. E scrive: mi spiace molto per l'ascoltatrice.
Allora, 50 anni sicuramente sono tanto, però è anche la vita media di una persona si è allungata di molto, quindi perché non pensarci di avere diritto ad avere 20-30 anni ancora di buona qualità?
Qualcuno ci manda un link di una canzone, dice: questa è una situazione tossica, Celentano è veramente stato sempre avanti nel trattare certi argomenti. Adesso noi non possiamo ovviamente ascoltare la canzone, ci fidiamo dell'ascoltatore. Quali sono comunque i segnali che possiamo cogliere nell'altra persona?
Allora, aggiungiamo un altro elemento a quelli che già ho un pochino presentato, che è la mancanza di rispetto, dove nelle discussioni, nelle decisioni, anche nell'intimità, manca proprio completamente il rispetto reciproco. C'è come una svalutazione per l'altro o per l'altra che sia in grado di, che sia capace di, e questo è, diciamo, che è un elemento estremamente dannoso, perché poi va a mettere a minare la sicurezza personale in qualche modo, proprio perché arriva da una persona di riferimento, da una persona importante. Poi abbiamo anche l'isolamento, e anche questo è un elemento di cui bisogna sicuramente fare attenzione, perché se una persona comincia a isolarsi, comincia a non avere più una sua rete di amicizie personali, o in qualche modo non vede più i familiari, vede soltanto la persona, il partner, in qualche modo anche qui non avrà la possibilità di confrontarsi, perché un buon fattore protettivo è anche riuscire a parlare delle relazioni al di fuori anche della coppia, al di fuori dell'amicizia, proprio per in qualche modo capire se quello che io sto vedendo è quello che sta succedendo, perché a volte la percezione può anche non essere così corretta. Quindi il fatto di rimanere in contatto con degli amici piuttosto che con i propri familiari, evitando l'isolamento, è un altro elemento.
Ma la persona si autoisola anche perché magari non vuole sentirsi dire da parenti, amici, certe cose e quindi tende a magari non vederli più, oppure perché il partner manipolatore o l'amico manipolatore fa un po' di terra bruciata e quindi isola la persona?
L'altro elemento sono appunto le minacce e la manipolazione, perché il fatto di influenzare in maniera poco etica il comportamento dell'altro, come dire ma no, non ascoltare i tuoi genitori che non capiscono niente, o cose di questo tipo, portano poi verso l'isolamento, quindi le due cose si possono influenzare reciprocamente. È chiaro che una persona che non ha un network di amici attorno a sé è più facilmente influenzabile e quindi è più facilmente manipolabile, è più debole.
Scusate, qualcuno ci scrive: la relazione tossica va riconosciuta al più presto e soprattutto non bisogna accettarla. Oggi disponiamo di molti aiuti, se non siamo in grado da soli bisogna solo volerlo. È chiaro che va riconosciuta. Beh, la nostra ascoltatrice chiaramente ha ragione, molto determinata. Il problema è che a volte si fa fatica a riconoscerla, come dicevamo.
Sicuramente, essendo una parte così importante della propria vita, riuscire ad avere una percezione corretta con quella e aderente con la realtà è sempre difficile. Però è anche vero che non è evitando il problema che il problema si risolve da solo, anzi il problema si complica e diventa sempre più grande, perché anche un po' un altro aspetto che ci può mettere in allarme è anche l'incapacità di risolvere i conflitti. È come se i conflitti avvengono ma non si riesce ad andare a superare i conflitti e si rimane sempre in un'area di litigio. E questo fa in modo che tutto diventa un espediente per andare in litigio.
Un ascoltatore ci scrive: quest'anno festeggiamo le nozze d'oro, siamo inseparabili, non riusciamo a stare lontani. Io non capisco la relazione tossica. Allora, ovviamente siamo felicissimi, una cosa non dico rara, però veramente bellissima che hanno questi nostri ascoltatori. Vogliamo magari allora, Marafoppoli, fare l'identikit proprio della persona tossica?
Il fatto che ci siano così tanti anni in una relazione verde, quindi una relazione sana, ci può anche far capire di quanto questo possa influenzare il benessere, perché immagino che la vita di queste due persone possa essere una vita felice, proprio perché questi due aspetti si influenzano molto. È chiaro che il problema è quando magari per una sola persona all'interno della coppia è così, mentre per l'altra non è così. Allora può anche essere importante cercare di capire entrambi come si sta e se c'è la presenza appunto di situazioni per le quali magari non riusciamo bene a capire, vediamo come si ripropongano in qualche modo, perché l'altro aspetto importante è l'assenza del supporto reciproco, e questo se tra la coppia non c'è questa volontà supportarsi l'un l'altro, di non poter contare l'un con l'altro, è chiaro che questo mi va un po' a cadere. Abbiamo sicuramente il manipolatore come identikit principale, dove di solito è una persona che ha un po' la tendenza, ma anche la capacità personale, di cambiare la realtà a proprio vantaggio, usando anche gli altri senza scrupoli, e in qualche modo il manipolatore normalmente ha anche una personalità che viene un po' definita narcisistica, che può dipendere anche da diverse cause. Sicuramente, oltre all'alterazione della realtà a proprio favore, abbiamo anche una forte responsabilizzazione, cioè proprio uno svilimento delle persone che gli stanno accanto, è una violenza che a volte purtroppo è fisica, ma che può anche essere psicologica e non per questo essere meno dannosa. Poi abbiamo anche il vittimista, che è un'altra tipo di ideologia di persona tossica, dove il vittimista non è sempre consapevole della propria negatività, e anzi molto spesso è davvero vittima della sfortuna o degli eventi del destino che gli capita, però questo non toglie che il vittimista risulta essere una persona molto negativa e molto tossica, proprio perché come caratteristica si lamenta di continuo. È estremamente negativo quando bisogna schierarsi su come andranno le cose, non ascolta proprio gli altri e ha zero empatia, è proprio incapace di essere empatico nei confronti degli altri. Poi abbiamo anche l'egocentrico, che sono persone che si sentono al centro del mondo e sono interessate alle altre persone pochissimo, anzi tendono a svilire gli altri per poter mettersi al centro. Questo tipo di persone parlano molto, soprattutto di se stessi, e non ascoltano. Sono anche colleriche se vengono contraddette, e intendono continuamente sviluppare se stessi anche a costo degli altri. Poi abbiamo le persone rabbiose, in cui ogni espediente, ogni piccolo dettaglio è sufficiente per arrabbiarsi, e qui c'è proprio un cumulo anche di rabbia repressa, di frustrazione, che può raggiungere anche livelli molto molto alti, e quindi tende a sfogarsi su chi gli sta proprio accanto. E qui abbiamo proprio le urla, abbiamo le critiche, abbiamo proprio anche la rabbia, la violenza che può scaturire perché una minestra è troppo fredda, per esempio, o troppo tardi. Poi abbiamo anche il criticone, che è una persona che tende un po' a fare il giudice, a giudicare e a criticare tutto e tutti, compreso anche se stesso, quindi non si risparmia. Però ecco, anche qui si rende un po' l'ambiente intorno a sé tossico e distruttivo, e in qualche modo non è supportivo affatto per le persone che sono accanto a lui, tant'è vero che le persone temono di mostrare la propria vulnerabilità proprio perché sanno che arriverà la critica, che possono vivere anche come un attacco, e in qualche modo di fatto non è proprio d'aiuto avere questo tipo di persona accanto. Di solito i criticoni hanno una bassa autostima, hanno una alta insoddisfazione e comunque anch'essi una tendenza a sminuire tutti gli altri.
Beh, abbiamo ascoltato diversi profili, poi magari nella personalità della persona c'è uno di questi elementi o ce ne possono essere tanti. Si è parlato anche di violenza, ma non deve essere necessariamente presente, no? Perché una relazione comunque sia tossica. Ma la persona se ne rende conto di questi aspetti? Sa di magari disturbare, tra virgolette, l'altro con questi comportamenti?
E qui io inviterei un pochino le persone a farsela questa domanda anche nell'incontro di oggi, nel senso che se io mi rendo conto che sono sempre ad lì a lamentarmi, che non è che vada poi a produrre soluzioni, che i miei problemi sono sempre quelli, che ho un pessimismo critico, che le critiche e il vittimismo mi sono così familiari, questi potrebbero essere un po' dei campanelli d'allarme sul fatto che io stesso posso avere dei comportamenti tossici ed essere un po' pesante per le persone importanti della mia vita, che siano amici o che siano partner.
Anche perché chiaramente se sono partner me lo sorbisco sempre questo atteggiamento, questa persona. Se invece ci spostiamo sull'argomento amicizia, ecco, l'amico tossico che continua magari a mettersi al centro del mondo, a lamentarsi, ad appoggiarsi sugli altri, alla fine verrà anche un po' automaticamente evitato e messo da parte, se poi non capisce quando le altre persone manifestano il loro disagio per questi comportamenti. comportamenti.
E sì, diciamo che stare con la persona tossica non è piacevole. E quindi chiaramente posso non venir più scelto in qualche modo.
Però anche nelle amicizie purtroppo tante volte non si riesce poi a uscire da queste relazioni.
E no, perché magari c'è un opportunismo, perché comunque l'essere amico di in qualche modo fa in modo che ci sia un tornaconto personale, però questo non giustifica il fatto che il mio sentire appunto va in uno svilimento verso me stesso e verso una insoddisfazione, una frustrazione e un'infelicità costante.
Qualcuno ci scrive: sono passati 6 anni dalla fine di una relazione tossica, ma un filo sottile mi lega ancora a questa persona, tanto che non riesco a costruire una nuova relazione. È riuscito a distruggere la mia personalità e il grave è che gliel'ho lasciato fare.
E questo è, ritorno un po' a quanto detto prima, l'importanza della psicoterapia. Le persone che io vedo e che hanno subito questi trattamenti in qualche modo devono riprogettarsi, ricostruirsi, riuscire a non cadere in una dipendenza affettiva.
Un altro ascoltatore dice: forse mi è sfuggito, avete dato indirizzi sul territorio a cui rivolgersi in caso di bisogno? No, non l'abbiamo ancora fatto, no? Per cui, ecco, per esempio, se si è molto giovani, quindi giovani fino a 25 anni, per esempio, possono proprio chiamare, esiste un servizio di Projuventute.
Sì, sì, il servizio del 147, che è raggiungibile sia telefonicamente che anche con il WhatsApp. E quindi sicuramente può essere un primo elemento che ci aiuta un po' a fare un po' un punto della situazione, a capire se sono all'interno di una situazione tossica oppure no.
E invece per le persone over 25?
Ecco, lì bisogna andare un po' a cercare uno psicoterapeuta, e lo si può fare nelle c'è servizio pubblico dell'SMP, piuttosto che anche le associazioni di categoria, dove abbiamo l'Associazione Svizzera di Psicoterapeuti, abbiamo l'Associazione Ticinese degli Psicologi, lì sui loro siti, e poi abbiamo la FSMP, e lì sui loro siti ci sono dei motori di ricerca anche per località piuttosto che per tematica.
Qualcuno ci scrive: ma chi non è tossico allora, chi è sempre gioioso, felice, accondiscendente? Allora mi dispiace, ma relazioni non tossiche ce ne sono poche. Spesso chi è, come dite voi, tossico non se ne accorge, avrebbe bisogno proprio del partner che lo renda attento e che e non che lo lascia, insomma.
Questo sarebbe sicuramente un buon aiuto, perché il riuscire a mettere in dialogo quello che non va all'interno della relazione può favorire. È chiaro che io, quando mi sono in una relazione verde, in una relazione sana, devo trovare determinati aspetti, come devo trovare il supporto reciproco, devo trovare la cura e l'interesse reciproco, devo trovare comprensione e rispetto. Devo trovare equità anche nella presa di decisione, piuttosto che devo avere una comunicazione efficace, uno spazio anche personale senza l'altro, senza scaturire in gelosie pazzesche, e devo avere anche sicurezza e benessere emotivo. Questi sono gli ingredienti che fanno una vita veramente di alta qualità e felice.
Beh, noi dicevamo, si può chiedere aiuto, anzi si deve chiedere aiuto se ci si rende conto che non ce la si può fare da soli. Si può comunque cominciare a lavorare da soli su una relazione, magari è anche possibile farcela.
E qui posso fare in modo, se io ho ben chiaro che cos'è la differenza tra una relazione tossica e una relazione sana, fare un po' un check e vedere che tipo di relazione ho, quali sono i comportamenti che sono dell'uno o dell'altra e quanto è la frequenza. Però è chiaro che poi riuscire ad uscirne, ed è importante anche una volta progettarla questa uscita, perché non può essere un'uscita istantanea. È anche importante, se io mi rendo conto che sono una persona tossica, che vada a lavorare su me stesso, e questo in psicoterapia si può fare.
Beh, sono in diversi anche a chiederci che cosa possono fare le persone vicine a chi è vittima e si crogiola, insomma, in una relazione tossica. Come dicevamo prima, possono essere magari i genitori che si accorgono che qualcosa non va, anche nelle amicizie, no? degli adolescenti, dei figli, oppure le amiche, gli amici cari. di uno dei partner nella coppia, che tentano di aprire gli occhi, di dare dei consigli, però non vengono ascoltati. In diversi ci dicono c'è sempre la negazione, non ci ascoltano.
E se c'è la negazione, e comunque io ho un po' individuato i segnali, e ho provato a fare una discussione, perché anche discutere di come sono le relazioni, di come stanno avvenendo e di come in qualche modo producano insoddisfazione e frustrazione senza andare verso la critica, e qui è anche importante come sicuramente ne discuto, è importante magari cominciare a pensare di fissare dei limiti piuttosto che decidere per consenso, che però sono due cose che autonomamente è un po' difficile da fare.
Allora, c'è un messaggio un po' lungo, non lo leggo perché è veramente lunghissimo, lo riassumo. Qualcuno ci dice che l'amica ha iniziato a non frequentare più i propri figli all'interno di una relazione ricostruita, perché siccome tra i figli ormai grandi e il nuovo partner c'erano dei conflitti, li ha completamente tagliati fuori. C'è sofferenza da parte dell'amica, ma dice il problema non siamo noi, noi funzioniamo molto bene, il problema è l'esterno.
E anche qua può succedere, vedete come possono succedere diversi scenari, no? È chiaro che tutto quello che è lo scenario per cui c'è un'interruzione, uno strappo, sarà quello scenario più difficilmente possibile da sanare da soli, dove ci vorrà proprio una mediazione, anche una mediazione familiare, per capire bene, stante le cose, che cosa si può fare per riuscire comunque ad avere una relazione mediamente accettabile.
E per uscire comunque appunto da una relazione tossica ci vuole tanto, tanto lavoro. Che cosa può fare il mediatore?
Beh, il mediatore può fare in modo che le due parti si rendano conto della sofferenza reciproca, per esempio, e di come in questo momento la scissione non sia la soluzione ideale.
Qualcuno ci chiede, ma arrivati a questo punto vale davvero la pena lavorarci? La soluzione più facile non sarebbe quella di porre fine a questa relazione?
Porre fine sì, però la prima signora che ci ha scritto parlava di 50 anni, questo ce la dice un po' lunga di quanto può essere difficile, proprio perché sono tanti gli elementi in gioco, e spesso stare all'interno di una relazione tossica porta anche ad una instabilità emotiva, dove magari una persona si sente debole, si sente di non essere in grado, e quindi il fatto di allontanarsi dalla persona sembra un po' un paradosso, ma è proprio anche così psicologicamente: allontanarsi da chi in qualche modo è fonte del proprio malessere, non si regge questa lontananza, in qualche modo ci si sente troppo vulnerabili, non si è ancora pronti. E quindi è sempre meglio progettarlo, proprio perché bisogna riuscire ad imparare a gestirsi anche emotivamente in autonomia.
Una mamma ci dice appunto: io come mamma sono disperata perché mia figlia mi ha completamente tagliato fuori, nel senso che non mi racconta più nulla, visto che io continuo a lamentarmi della tossicità della sua amicizia con la sua migliore amica.
E qui davvero dobbiamo fare attenzione noi a non diventare critici e a saperla lunga, perché magari è così, abbiamo anche l'esperienza per poterlo fare, perché questo chiude all'altro di la capacità di condividere, la capacità di mostrarsi vulnerabile, la capacità di ricevere un aiuto, perché in qualche modo forse sua figlia si sta difendendo anche da lei in realtà, perché ci tiene tanto a questa amicizia, per lei è così importante che il solo pensiero di poterne rinunciare è inaccettabile.
Beh, noi abbiamo detto tanto su come una persona può cercare di capire come sta, come si sente in questo rapporto, no? Quindi i campanelli sono quelli: se non sono veramente felice, se non sto bene, se non mi sento a mio agio, forse c'è qualcosa che non va. Prenderne coscienza è importante. Diamo due parole anche alle persone, quindi, che vedono questo rapporto dall'esterno. all'interno, che siano amici o relazione amorosa, come possono approcciarsi ai propri conoscenti? Cosa possono fare?
Sicuramente bisogna avere una sensibilità da capire che si è in una cristalleria e quindi non si può entrare a gamba tesa criticando in maniera aperta quello che si sembra sbagliato. Il rischio qui è di fare proprio l'elefante in una cristalleria e ottenere proprio l'effetto opposto. È chiaro che il fatto di ascoltare anche le emozioni che ci sono in circolo, rendere l'altro consapevole che forse quella risposta, quell'esclusione, quel progetto che in qualche modo si vuole intraprendere con quella persona sta dando degli effetti in qualche modo meno imprevisti o in qualche modo difficili. Però è chiaro che se io vado con arroganza a dire ma stai sbagliando tutto, è chiaro che l'altro si chiude e la porte delle case nelle famiglie si sbattono in qualche modo con un tu non capisci nulla, e quindi devo essere anch'io molto sensibile, molto delicata e capire che se anche è evidente a me che sono esterna questo sbaglio, questa ingiustizia o questo maltrattamento che in qualche modo il mio caro, la mia figlia, il mio partner sta subendo, non è detto che la persona lo abbia così chiaro e la paura di perdere è superiore.
E quindi, visto che provoca sofferenza anche agli altri, cosa possono fare? Perché non si può ignorare.
No, ignorare no, però dialogare senza criticare, ascoltare già mi sembra un'altra cosa che non voler cambiare immediatamente una cosa che ci sembra sbagliata.
Ultimo messaggio, appunto, qualcuno ci dice: spesso sono purtroppo i bambini a subire il danno maggiore quando i loro genitori vivono una relazione tossica. Ecco, grande sofferenza non solo per chi la vive, ma anche, come abbiamo detto, per chi è intorno e tra virgolette la subisce. Grazie mille Mara Foppoli per tutti questi consigli, per tutti questi chiarimenti. In chiusura diciamo ancora una volta: i giovani possono contattare il 147, il servizio di ascolto e consulenza per i giovani di Pro Juventute. Se invece siete più grandi, magari ci potete pensare, chiedere aiuto, andare a parlare con un terapeuta, fa sempre bene. Grazie mille, noi ci sentiamo domani, buon pomeriggio.